sportivi polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini, bentrovati ad Archivi Polverosi. Prosegue il nostro viaggio nelle 50 partite più significative della storia quasi secolare della Fiorentina, le ha scelte con insindacabile giudizio Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
Ciao, buongiorno.
Insindacabile, ma comunque con un controllo dall'alto abbastanza importante.
Quello di Ciccio Rialti, che in questa puntata apparirà.
Protagonista assoluto.
Sì.
Allora, come sapete, se ci avete seguito all'inizio, altrimenti ve lo spieghiamo, abbiamo cominciato dalla partita più antica e dalla partita più recente, e poi ci andiamo piano piano ad avvicinare. Alla fine saranno due partite sostanzialmente dello stesso periodo, ma ancora adesso c'è una bella forbice tra le due partite che ha scelto Alberto Polverosi. Credo che sia già collegato con noi anche David Bini, che è il presidente del Museo Fiorentina. Ciao David.
Buonasera a tutti.
Beh, e qui cominciamo una partita che è entrata nella storia della Fiorentina e del calcio in generale.
Sì, perché la Fiorentina, dopo essere stata la prima italiana finalista di Coppa dei Campioni, è la prima italiana a vincere la Coppa delle Coppe, perché è la prima edizione e quindi la vince subito. E ricordiamo, l'abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma la UEFA non aveva organizzato, non era stata la UEFA a organizzare la prima edizione, che venne riconosciuta dalla UEFA stessa poi due anni dopo nel 63 grazie all'intervento di Artemio Franchi. E la organizzava lo stesso comitato che organizzava la Mitropa Cup, la Coppa dell'Europa Centrale. E in quella prima edizione, facciamo rapidissimo prima di arrivare alla grande notte di Glasgow, c'erano 10 squadre, alcune, quasi tutte, avevano vinto la Coppa Nazionale e qualcuna invece era arrivata in finale.
Ma l'altra aveva vinto
il campionato e quindi faceva la Coppa dei Campioni. C'è un turno preliminare, la Fiorentina non partecipa, praticamente la Coppa della Fiorentina inizia, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, dai quarti di finale. La Fiorentina si sbarazza del Lucerna rapidamente, poi
la semifinale mitica.
Poi fa la semifinale con la Dinamo Zagabria, che era una grande squadra, vince 3-0 in casa e perde 2-1 in trasferta, e poi arriva mentre il Rangers, che era l'altra finalista, elimina il Wolverhampton, gli inglesi del Wolverhampton, e si arriva alla prima finale, che è quella, diciamo, che che porta poi alla vittoria della Coppa. E la prima finale, che si gioca a Glasgow, e si gioca il 17 maggio 1961
all'Ibrox Park.
Infatti David Bini, che ora ce lo racconterà insieme ai colleghi suoi del Museo Fiorentina, ha fatto un libro che si chiama
I leoni di
Ibrox, e ecco, appare ora sul nostro schermo la copertina. E quella è una vittoria straordinaria, tieni presente. Allora, Ibrox gremito, 80.000 spettatori.
Ricordiamo, abbiamo anche la cronaca della partita.
Abbiamo un pezzetto di cronaca, sì. E la Fiorentina non parte favorita, nonostante la presenza di Amrim, ma i Rangers, alla scuola britannica all'epoca, negli anni 60,
uno stadio molto caldo,
sì, io ci ho visto poi tanti anni dopo una partita della nazionale con Sacchi al CT, e lì, se non sbaglio, spaccarono letteralmente Di Chiara, che uscì in barella da quello stadio. Vabbè, era un ricordo che non c'entra nulla, c'entra solo con lo stadio. E quella partita è proprio
mai tanta attesa a Glasgow come per Rangers Fiorentina, titolava il Corriere dello Sport.
Tieni presente che c'erano all'epoca, esistevano già i Bagarini, che avevano fatto alzare il prezzo dei biglietti. I biglietti costavano una media di 1.450-1.500 lire italiane, ha fatto il cambio con gli scellini e con le sterline, e le portarono a quasi 19.000 lire.
Quindi 19, per 10 e qualcosa.
Siamo nel 61, quindi ti puoi immaginare già il lavoro, e c'erano 80.000 spettatori. E prima di entrare nella partita devo dire che l'ambiente fu molto ostile alla Fiorentina, perché i tifosi scozzesi fecero di tutto, tant'è vero che la polizia a fine partita arrestò 12 tifosi dei Rangers perché avevano strappato la bandiera degli italiani e urlavano cori slogan contro gli italiani, contro i fiorentini, sì, ma contro,
cioè,
contro l'Italia,
l'Italia aveva una bella reputazione,
contro l'Italia in particolare, e ne arrestarono 12 perché ci furono dei molti incidenti, insomma. Fu una partita veramente bella, giocata all'italiana dalla Fiorentina, difesa e contropiede, andò anche bene perché sull'1-0 per la Fiorentina il terzino, se non sbaglio era anche il capitano del Rangers, Caldo, sbagliò un calcio di rigore davanti a Albertosi, lo buttò fuori, e la Fiorentina vinse 2-0 e quindi la finale di ritorno era abbastanza impostata. David.
Sì, benissimo, siamo davanti a una delle pagine più gloriose della storia della Fiorentina e noi siamo stati contentissimi nel 2010 di iniziare un progetto che ci ha portato poi nel 2011 come Museo Fiorentina a festeggiare il 50° anniversario della vittoria della Coppa delle Coppe, realizzando questo libro, coniando il nome I Leoni di Ibrox e restituendo quel giusto tributo ai protagonisti di questa impresa che a dire il vero nei 49 anni precedenti non erano stati poi ricordati un granché, vuoi perché era il primo trofeo internazionale, la prima edizione di questo nuovo trofeo internazionale, vuoi perché all'epoca non c'era tutta questa grande interesse europeo come poi c'è stato dagli anni 70 in poi, ma diciamo insomma i protagonisti di questa impresa erano rimasti un po' in seconda fila, mentre invece sono anche la prima squadra italiana, la Fiorentina, che vince un trofeo UEFA, perché poi è stato riconosciuto alla UEFA, quindi nel nostro piccolo abbiamo un altro primato molto importante che nessuno ci potrà togliere mai, e quindi era giusto dare il tributo a questi ragazzi, come li chiamo io, riportarli tutti in tribuna d'onore e rifargli alzare la coppa davanti al pubblico, con la presenza anche di un delegato della UEFA che venne, del presidente Abete della FIGC. Fu una cerimonia eccezionale. Fecero veramente un'impresa, perché la Fiorentina in questa finale era, diciamo, la vittima sacrificale secondo la stampa britannica, secondo gli addetti ai lavori, perché non avendo magari un tasso tecnico elevatissimo, però la squadra scozzese aveva già vinto 31 campionati, era una macchina da guerra, Ibrox era inviolato da tanti anni, venivano da una serie di vittorie consecutive importanti e il fattore campo era veramente qualcosa di importante laggiù. Pensate che negli 80.000 spettatori l'anello interno erano tutti in piedi a bordo campo e seduti a bordo campo, quindi erano proprio, anche se lo stadio non ha una conformazione all'inglese standard rettangolare, ma una conformazione ovale, la gente era proprio in campo, quindi ci furono lanci di bottiglie di vetro, insomma fu un clima veramente infuocato ed erano convinti di portare in terra britannica questa prima edizione della Coppa delle Coppe, tutti, la stampa, i dirigenti, la società, la Fiorentina doveva essere, diciamo, annichilita dall'ambiente inglese. Così, per nostra fortuna e per bravura dei protagonisti, non fu, e riuscirono a realizzare una vera e propria impresa, insomma, come diceva Alberto.
Lì giocarono l'astuzia degli italiani, dei fiorentini, ebbe la meglio. Tieni presente, il primo gol nasce da
doppietta di Milan.
Giusto, bravo. Doppietta di Gigi Milan, mezzala, uno dei protagonisti, lui il protagonista di quella finale sicuramente. Il primo gol arrivò su un passaggio indietro di un terzino del Rangers al portiere, se non sbaglio si chiamava Rich, e ci piombò sopra Petris, lo agganciò la palla, la girò in aria a Milan, che arrivò tipo ieri che fece gol il portiere,
sì, penso che il livello del Rangers fosse un po' più alto rispetto a quello del
assolutamente.
Decisamente, ecco. Io non l'ho vista la partita, ma mi immagino, insomma, contro il
decisamente Lask. E fece questo gol. Poi ci fu il rigore, fallo di Castelletti sul centravanti, si chiamava McMillan, e lo buttò fuori. E, insomma, quella fu la svolta. Poi la Fiorentina, difesa e contropiede, con un velocista come Amrin, insomma, era difficile prendere.
Sì, poi leggere la formazione, non era una Fiorentina banale.
No, è una Fiorentina del solito livello di quella che conosciamo noi.
Cioè, il portiere di riserva era Albertosi,
il portiere di riserva era Albertosi, ma quella partita gioca tutte e due le finali, gioca il mio titolare. Perché Sarti c'ha una mano.
Era una squadra aveva Sarti titolare e Albertosi in panchina. Ecco.
Sì, appunto, insomma, siamo a livelli
eccellenti, cioè la nazionale Sarti,
no, ma lo sappiamo, anche se, insomma, rispetto agli anni precedenti
era veramente calato il livello.
La squadra fiorentina era, la formazione era questa: Albertosi, Robotti e Castelletti, Terzini, Gonfiantini, Orzan e Rimbaldo in difesa e a centrocampo, poi davanti Amrim, Micheli, Da Costa, Milan e Petris. E il Milan segnò il 2-0, che è quello, insomma, che pesa, che incide a un minuto dalla fine della
partita.
Anche
perché vediamo ai tempi i gol in trasferta valevano doppio. Penso.
Ma hai fatto una domanda e non ti so rispondere.
No, non valevano ancora doppio.
Ecco, bravo Davide.
Tra l'altro, ecco, diamo ai nostri ascoltatori un'informazione in più. In caso di parità fra la gara d'andata e la gara di ritorno, e poi non fu questo, il regolamento prevedeva che la gara venisse ripetuta, quindi non c'erano né tempi supplementari né calci di rigore, i gol in trasferta non valevano doppio e la gara doveva essere ripetuta. Ecco. Le due squadre si dovevano accordare precedentemente dove fare questa ripetizione, se in campo neutro decisero. Tutte e due erano concordi in una delle due gare. Infatti prima della gara di ritorno di Firenze si accordarono per ripeterla nuovamente a Firenze, agli andava bene questa cosa.
Ho letto, che ci fu un sorteggio prima della partita per stabilire su quale campo si gioca, perché loro si erano messi d'accordo le due società.
Sì, era una cosa un po' strana, nel senso
di giocarle comunque o a Glasgow o a Firenze, non Caponeo.
C'era il sorteggio fra i due terreni, ma tutte e due dovevano poi confermare, diciamo, accettare questo verdetto del sorteggio, perché se una squadra non andava bene, avevano la facoltà di scegliere poi un campo neutro a discrezione del comitato organizzatore dove giocare la finale. Quindi era un po' diciamo complesso come meccanismo, ma questo era.
A Glasgow non venne in mente di proporre Avellino, ecco, a quei tempi.
direi proprio di no.
Non c'era Avellino.
Un'altra cosa carina di queste due finali, che era un leitmotiv di tutta la prima edizione, è che prima dell'ingresso delle squadre in campo, quando erano schierate, venivano suonati gli inni nazionali, come se fosse effettivamente un incontro rappresentativo nazionale, e questo era molto bello, dava quell'impatto. Ovviamente non è il calcio di oggi con la televisione,
ma anche i tifosi oggi, pensa se suonassero l'inno dell'Italia prima di una partita della Fiorentina allo stadio di Firenze.
No, era accolto ovviamente in un'altra maniera, nella maniera giusta da questo punto di vista, come doveva essere. C'era anche l'orgoglio di rappresentare comunque il proprio paese, anche se si giocava una squadra di club, perché effettivamente era un'Italia-Scozia. Insomma,
anche perché comunque, a parte Amrim e Da Costa, che era italo-brasiliano, erano tutti italiani. E di là erano tutti scozzesi, quindi
c'era un senso di identità molto forte, chiaramente.
Ci può essere adesso, su questo non c'è dubbio. Comunque, abbiamo di quella partita l'audio del nonno di Niccolò Santi, è uno stralcio preso dal Corriere dello Sport. Ascoltiamolo.
La Fiorentina ha battuto i Rangers per 2-0 nel match di andata della finale della Coppa delle Coppe. Con questo risultato i gigliati si presenteranno assai avvantaggiati alla partita di ritorno che avrà luogo a Firenze il 27 maggio. Lo stadio di Ibrox Park era gremito, 80.000 spettatori si sono affollati sulle gradinate ed hanno seguito in modo acceso una partita elettrizzante, caratterizzata da una serie di incidenti e resa incandescente dal gioco duro che ha creato in campo momenti che si possono definire drammatici. Il primo tempo terminava con la squadra italiana in vantaggio per 1-0. Anche il secondo tempo vedeva una continua prevalenza di attacchi da parte degli scozzesi. Ma Albertosi, con alcune parate di classe eseguite mentre gli scozzesi avevano raggiunto la massima incisività dei loro attacchi, riusciva a salvare la propria squadra. Rimbaldo e Micheli, quest'ultimo retrocesso quasi sempre ad Armand Forte e compagni della difesa, hanno giganteggiato in questa occasione e anche Orzan si è dimostrato giocatore completo.
Beh, qui si capisce, il nonno di Santi non è proprio nonno, perché Orzan.
È una pronuncia sbagliata, va bene, insomma, lasciamolo passare.
No, certo, però ricordiamo, insomma.
Ti presenti che a fine di quella partita, allora, il direttore tecnico della Fiorentina era De Guti, e l'allenatore era Chiappella, e c'è, se non sbaglio, c'è anche una foto proprio sul Corriere dello Sport,
sì,
sulla
prima pagina,
in cui si vedono i due insieme. E Diaguti non è contento dell'arbitraggio, perché lui dichiara l'arbitro è stato ingiusto con noi per le tre ammonizioni e sul rigore che non c'era. Quindi già all'epoca c'era, sì, già, come dire,
non c'era il VAR,
però era così. E
ecco, siamo la foto, la vediamo adesso.
Esatto. E siamo alla partita di ritorno. La partita di ritorno dovrebbe essere, insomma, voglio dire, abbastanza alla portata, ma il Rangers è una squadra davvero temibile per questa fuga che hanno, per questo ritmo incalzante che tipicamente loro, soprattutto in quel periodo, e la Fiorentina vince anche la gara di ritorno, vince 2-1, è una partita molto più tranquilla rispetto all'andata. E ci sono, questa è sentita perché al comunale ci sono 35.000 spettatori, e insomma non è che siano per una partita, anche perché la Fiorentina in quel periodo stava riprendendosi anche il campionato, stava un po' risalendo, quindi c'è abbastanza
fiducia,
ecco, c'è abbastanza, la gente è convinta davvero di poter portare a casa la prima.
Deve, avendo vinto 2-0 in trasferta, insomma, ecco,
quindi ci va molto volentieri. E la Fiorentina vince 2-1 e Amrim segna il 2-1. Io devo leggere il passaggio scritto da Mario Pennacchia, che è stato un grande giornalista del Corriere dello Sport e poi della Gazzetta dello Sport. Se non sbaglio, è stato uno dei capi di Luca Calamai quando è andato a lavorare alla Gazzetta a Roma. E lui racconta il gol di Amrim, e te lo devo leggere perché sì, è un gol che lui scrive a un certo punto,
intanto, è il gol del 2-0
del 2-1,
del 2-1.
Intanto Amrim sta concentrandosi ed eccolo al 39 tirar fuori il pezzo di bravura, va via sulla destra e infila uno dopo l'altro 2, 3, 4 avversari, piomba a rete in conversione. Ritchill, il portiere, prova a muovere qualche passo, è inebetito. Amrim arriva, il portiere neanche lo vede, un pallonetto diagonale elegante, preciso, spettacoloso, infila Ritchill come un fagiano dorato sulla tavola imbandita di questa Fiorentina super sprint.
Che è meraviglia!
Bellissimo. È, per me è bellissimo, cioè, un finale così di un pezzo, mi vengono le lacrime agli occhi, però mi emoziona. E questo era Kurt che abbiamo decantato.
Fagiano dorato è bello.
Fagiano dorato è bello. Che abbiamo decantato per un sacco di puntate. E lui era capace di fare queste cose. Ecco, lui è stato con Batistuta il capocannoniere della storia della Fiorentina. Ma Bati, se vogliamo fare un paragone così, che c'entra, Bati era molto molto potenza, molto forza, molto agonismo, molto. Kurt aveva una classe.
Ricordiamo che Amrim è stato l'idolo di Paolo Rossi, no? Paolo Rossi veniva col babbo da Prato a vedere la Fiorentina,
certo,
insomma.
No, era, insomma,
per capire, il giocatore era forse Amrim.
Era stupendo.
L'altro gol chi lo segna? Perché non c'è detto la formazione, non c'è detto nulla.
Sì, ora perché ci tenevo a leggervi questo passaggio. E la formazione di quella seconda finale, ora vado a prenderla, un attimo solo, eccola qui, che è la stessa dell'andata comunque, quindi non cambia, è Albertosi, Robotti e Castelletti, Gonfiantini, Orzan, Rimbaldo, poi Amrim, Micheli, Da Costa, Milan e Petris. Le due squadre si erano messe d'accordo che non ci sarebbero state sostituzioni, quindi il presidente del comitato organizzatore Steiner, che è presidente della federazione cecoslovacca, sarà lui a consegnare la coppa a Orzan, con grande festa ovviamente di tutti i fiorentini. Il primo gol lo segna ancora Gigi Milan,
quindi
tre gol in due finali, mi sembra davvero che possa essere
l'uomo
della Coppa delle Coppe. E poi nel secondo tempo pareggia Scott al 14esimo, e lì quello è il periodo in cui il Glasgow e il Rangers cercano di forzare il ritmo, di fare
tutto per tutto, però,
no, però la difesa della Fiorentina è fortissima e non riesce. E poi quando parte Amrim, callo al piede, ti saluto, non lo prende nessuno, non riescono a prenderlo. E questa era la forza di quella squadra, e comunque aveva un portiere della nazionale, due terzini sono andati in nazionale. Amrim, che vabbè, è inutile sta qui, da Costa, che ha fatto
Milan, un sacco di
Milan,
cioè, una buona squadra,
un'ottima squadra. È che magari i fiorentini erano abituati a Montuori, Giuligno e compagnia bella, e quella gli sembra un po' meno. Dai, ecco.
Comunque,
Davide,
sì, allora due parole ancora intanto per ricordare la difficoltà della vittoria nella gara d'andata, perché i protagonisti assoluti furono lo stesso Albertosi, che abbiamo citato, che era, diciamo, il portiere di notte della Fiorentina di quel periodo, perché è vero che Sarti aveva un problema alla mano, ma è vero anche che Sarti soffriva molto le gare in notturna con l'illuminazione, quindi di solito si cercava di optare sempre per Albertosi, e le precedenti gare di quella stagione di Coppa in notturna le ha giocate tutte lui. Ed è protagonista assoluto ad Ibrox, difendendo l'indifendibile con i suoi compagni di difesa, Orzan per primo, perché su ogni calcio d'angolo la terna arbitrale della gara d'andata è molto permissiva per gli scozzesi, che realmente menano i nostri giocatori senza mezzi termini. Sono pugni, colpi nei reni, cazzotti, cioè ci sono proprio delle mischie furibonde, e gli arbitri fanno sempre finta di non vedere nulla per cercare di dare una mano alla squadra di casa. Quindi riusciamo a reggere anche molto fisicamente. Questo non è poi il leitmotiv della gara di ritorno, nella quale la terna arbitrale invece è molto più qualificata da questo punto di vista e consente un gioco più tranquillo, e la qualità tecnica della Fiorentina ovviamente viene meno e gli anglosassoni non riescano a avere questo predominio. Pensate che per tentare di vincere la gara la dirigenza del Rangers dà un premio, cioè promette un premio vittoria ad ogni giocatore di 200 sterline a testa, insomma, che era una cifra assolutamente folle per tentare di vincere 3-0 e riportare la Coppa in Inghilterra. È una vittoria che non sfugge mai di mano, anche perché il gol del pareggio del Rangers nasce da un episodio dubbio, perché c'è un'uscita di Albertosi e viene colpito al naso, perde il sangue dal naso, non riesce a rientrare
in porta,
e sulla ribattuta la palla viene messa in rete, quindi diciamo che è un gol che sarebbe stato comunque da annullare per questo fallo sul portiere, e quindi è un non gol, quindi sostanzialmente è la Fiorentina a segnare due gol in Scozia e due gol a Firenze e meritarsi ampiamente questo meraviglioso primo trofeo europeo.
Loro erano così sicuri di farcela anche al ritorno, che l'allenatore dei Rangers, Simon, intervistato alla vigilia, dice: due o tre gol li faremo senza subirne nessuno. E invece
ne fa uno, ne piglia due.
Non va proprio così, ecco. Ma ti devo dire, invece, dall'altra parte, Beppe Chiappella dice: no, i Rangers hanno la qualità per ribaltare il risultato. Quindi, da una parte,
un tipo di approccio molto diverso.
Da una parte, vedi, capisci che come posso dire, stiamo attenti.
Prudenza,
dall'altra abituati a questo, cioè abituati pensando a questo dominio, continuo dominio britannico. Ricordiamoci la nazionale inglese per anni non voleva uscire dai suoi confini perché si riteneva la migliore, eccetera, eccetera. E arriva questa partono con queste premesse completamente diverse. E la Fiorentina fa 4 gol ai Rangers. Insomma, è un trionfo che poi lì per lì è importante, ma diventerà leggenda in seguito.
Anche perché
la Fiorentina non ne vincerà più.
Sì, ma anche perché poi la Coppa delle Coppe diventa un trofeo molto prestigioso.
Certo.
A differenza, ad esempio, della Conference League, a cui noi vogliamo un gran bene, però era un trofeo che aveva un senso, perché era la Coppa che metteva davanti i vincitori. Cup Winners Cup, che meraviglia, la Coppa.
Ma anche a differenza della UEFA, mi permetto di aggiungere,
certo.
All'epoca la Coppa UEFA era molto popolare, ma era sempre una coppa che vedeva protagoniste le squadre che erano piazzate dal secondo al terzo, al quarto, al quinto posto, secondo la federazione d'appartenenza, mentre giustamente la Coppa delle Coppe è un torneo fra vincitori di trofeo nazionale, quindi seconda soltanto alla Coppa dei Campioni.
Guarda, ne ho aperto un a caso, la finale 91 della Coppa delle Coppe è Barcellona-Manchester United.
Ma
2-1 per il Manchester.
Anche quella di cui parleremo dopo, l'edizione, sì, certo, la finale non è una finale.
Non è banale, però insomma, la prima a casa mi è venuta così. Ricordiamo, io non ho molto in simpatia, ma la Juventus vince la Coppa delle Coppe contro il Porto.
Basilea.
Al Parco dei Principi, no?
No, mi sembra Basilea. C'era il tuo amico Vignola.
Sì, fece gol, grande Vignola, mi sta simpatico. Vignola.
Mi sembra Basilea, però, mi ricordo.
Vabbè. Con la maglia gialla e blu.
Sì. No, insomma, e quello resta, questa la doppia partita, questa doppia finale resta, prima è cronaca, poi storia, ora è leggenda. Si può dire anche purtroppo, no, sotto certi aspetti, è leggenda, perché dal 61 sono passati 63 anni.
Sì. San Giacomo Park gioca la Juventus la finale.
Sono passati 63 anni. La Fiorentina non ha più vinto una Coppa internazionale. Ci è andata vicino, sì, ma non è più riuscita a portarla a casa.
Tra l'altro, ha incontrato il Rangers un'altra volta. È stata amara.
Con Cesare.
E ci hanno buttato fuori senza far gol, perché sono furono 2-0-0.
Molto amara. Molto
era un altro Rangers, un po' meno spavaldo rispetto a quello che abbiamo raccontato oggi.
Poi Calcio ha preso un'altra camera. Anche loro ora hanno gli stranieri. Insomma, è cambiato tutto praticamente. Ma insomma, quella è bella ricordarla per Firenze, perché davvero resta per sempre, non c'è dubbio. Il libro, ho letto i capitoli di David e di quel libro fatto dal Museo Fiorentina, e si capisce perfettamente quello che scrive, che questa finale è qualcosa che ti resta dentro e ti resterà. Quando la Fiorentina vincerà la prossima Coppa internazionale, noi continueremo a dire è la seconda, perché la prima l'ha vinta Tambrim con i Leoni di Ibrox.
Allora, noi facciamo la pausa e poi facciamo un balzo in avanti di 36 anni. Restate con noi.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, ancora con Radio Firenze Viola, ancora con Archivi Polverosi. Stiamo parlando di una partita, di una sfida che comunque entusiasmò i fiorentini.
Sì, la prima sfida entusiasmò, la seconda purtroppo finì male, ma insomma è stato un punto abbastanza, anzi direi alto, nella storia più recente della Fiorentina. Parliamo ovviamente di Barcellona-Fiorentina 1-1. E poi di Fiorentina-Barcellona 0-2.
Coppa
delle Coppe, semifinale di Coppa delle Coppe, Claudio Ranieri in panchina. E alla vigilia c'è già abbastanza, come posso dire, tensione, perché Batistuta, argentino, e Ronaldo, giovane brasiliano, si pizzicano a distanza. Direi più Ronaldo con Batistuta e viceversa. Batistuta gli manda un messaggio e dice: caro Ronny, domani soffrirai. E Ronaldo invece dal ritiro del Barcellona risponde dicendogli: caro Gabriel, non mi fai paura. E bisogna dire che il giorno dopo Ronaldo si ricrederà e dirà: in effetti è proprio forte. E è una vigilia, io questo racconto l'ho fatto tante volte, però mi piace così tanto raccontarlo che lo vorrei riproporre. La vigilia fiorentina di Barcellona-Fiorentina la passa trascorre in un albergo un po' fuori Barcellona. A conferenza stampa di Ranieri, eravamo accanto Ciccio Rialti e io, e Ranieri, ci sono due momenti bellissimi. Ranieri non vuole dare la formazione, i cronisti spagnoli, catalani, insistono, e lui dice: ma Parlate con i vostri colleghi fiorentini, che in due partite, le precedenti, a Lisbona non hanno mai, col Benfica non hanno mai indovinato la formazione. E Ciccio si alza e dice: nemmeno te al ritorno l'hai indovinato. Perché a Fiorentina perse
1-0 e soffrì, aveva vinto 2-0.
Esatto, era nero a Prodi e va bene. Poi finisce la. Ciccio era in forma stupenda in quel periodo. E poi, anzi, presentiamolo subito. Abbiamo un altro Ciccio. Sì. Che è con noi, Ciccio Baiano. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, ciao.
Buonasera.
Ciao.
Diciamo anche un'altra cosa, lo dico da tifoso, perché il Barcellona era una squadra imbottita di campioni. Però la domanda che tutti ci facevamo era: chi marca Figo? Esatto. Perché Figo era questo giocatore estroso che partiva sulla fascia destra e che creava scompiglio. Diciamo, se sul resto della formazione un'idea ci si era fatta, ma chi avrebbe marcato Figo? No, non si riusciva a capire chi avrebbe marcato Figo.
Allora finisce questa conferenza stampa, questa battuta di Ciccio, e io dico a Sandro, cavolo, non abbiamo capito chi sta dalla parte di Figo. E Sandro serenamente dice: vieni con me. Allora, per andare dalla dependance di questo albergo, questa sala dove faceva la conferenza stampa, al corpo centrale dell'albergo, si doveva passare vicino a una piscina. Ovviamente era prima giornata nuvolosa, non faceva freddo, però insomma nemmeno tanto caldo. Allora io, ma dove vai? Vieni con me. Ranieri esce, usciamo Sandro e io. Ciccio ferma Ranieri ai bordi della vasca e gli dice: ora mi dici chi marca Figo. E Ranieri lo guarda e gli dice: non ci penso nemmeno, Claudio, non farmi arrabbiare, dimmi chi marca Figo. E Ranieri: Trichecone, perché lo chiamava Trichecone perché c'aveva il pizzetto. Trichecone, non te lo dico. Allora non hai capito, Claudio, la terza volta. Mentre gli dice allora non hai capito, lo prende per la collottola della tuta, aveva la tuta San Montana, me lo ricordo ancora, per il bavero, e gli dice: ora me lo dici. Allora Ranieri sorride, ridacchia, ma in cuor suo, conoscendo l'elemento davanti, dice: ora lui mi prende e mi butta in piscina. Ti devo dire che l'ho pensata anch'io. Allora, con un po' la voce storta, e Ranieri dice: Pusceddu. Ciccio lo lascia e gli fa: Pusceddu, così, così. Ma che mi prende in giro? E invece il giorno dopo lo marcò. Che soffrì,
un po' fatica, eh?
Che soffrì le pene dell'inferno, come ora ci facciamo raccontare da Ciccio, che quella partita la vide dalla panchina. Però da Ciccio Baiano la seconda la giocò.
Ma purtroppo diciamo non per Baiano, ma perché fu squalificato per il
certo. Perché quella partita lì, quella partita di Barcellona, ebbe tre momenti storici chiave, diciamo storici chiave. Il primo, la munizione di Bati, che era diffidato per un assurda. Fallo che non c'era dopo 10 minuti, mi pare,
giusto per far capire i comandanti,
esatto, arbitro un tedesco, Heinemann. Il secondo, il gol di Bati, che siccome tutto il Camp Nou urlava Bati stuta figo de puta eccetera, lui gli rispose col ditino e si girò su se stesso per sentire tutto il Camp Nou. E il terzo è quando hanno fermato
Robbiati.
E anche lì eravamo, la tribuna stampa, il Camp Nou è attaccata, appesa come un pipistrello sopra il soffitto dello stadio, sopra il tetto dello stadio, scusa. E io che stavo scrivendo, vedo questo Robbiati va via, palla al piede, sta per entrare in area e l'arbitro fischia.
Era gol quello, perché Robbiati
non lo so, però. E io giro verso Ciccio e dico: ma chi ha fischiato? Non è mica fuori gioco, perché per me poteva essere solo fuori gioco, ma non era partito al di qua. E Ciccio dice: non lo so. E io resto così, sei imbambolato. Un secondo dopo vedo che i giocatori finisce la partita e io sono rimasto come. Ecco Ciccio, di quella partita mi ha raccontato Kois che dopo quella partita voi prendevate un po' in giro Pusceddu, che gli dicevate: ma com'era alle spalle di Figo? Ma perché non l'aveva mai visto? Ma è così o no?
Ma era abbastanza tranquillo, perché con Figo era l'ordine del giorno fare brutte figure. Però sinceramente quella partita la disputò avendo contro un giocatore che nell'uno contro uno era formidabile, e poi stava anche bene nel periodo, e si comportò veramente molto molto bene.
Sì, infatti fu, noi gli demmo il voto più alto, mi ricordo, con una partita, ma anche Puscedo si sacrificò tanto, però non...
Sì.
Se non erro, sai, sono passati tanti anni, ma ci fu una difesa a 5, perché giocava Puscedo, poi centrale giocavano Padalino, Morusso e Falcone, Serena che faceva il quinto dall'altra parte. Però era normale, perché andando lì a giocare contro il Barcellona c'erano tantissimi giocatori forti, c'era anche Stoichkov,
esatto,
Ronaldo, sì. Figo. Cioè,
allora diciamo una cosa, la cosa un po' strana di Puscedo è che Puscedo era un terzino sinistro,
sì.
Sì.
E c'era anche Serena, quindi Serena fu spostato sulla destra, come fu?
Sì, ma era un destro che giocava a sinistra, Serena, ha sempre giocato sulla fascia sinistra, ma ovviamente giocando a 5 dovevi avere anche due, per non mettere due pullman, dovevi avere anche la possibilità di ripartire. E avendo Puscedo e Serena sugli esterni aveva sia una protezione in difesa, ma anche la possibilità di partire, perché Puscedo è vero che sotto l'aspetto difensivo non era
il massimo,
uno forte, ecco, non era una diga, ma aveva un bel passo, aveva un grande piede sinistro,
un bel tiro anche,
un bel tiro, perciò avevi questo, è vero che doveva marcare Figo, ma anche Figo si doveva preoccupare quando ovviamente avevamo la palla. Facemmo veramente una grande partita lì a Barcellona, perché poi era una semifinale, era uno dei primi turni, perciò il Barcellona ci teneva a vincere questa competizione, anche noi era un obiettivo molto molto importante. Però ovviamente prima della partita i favoriti erano
loro, certo.
Erano loro che dovevano vincere. Noi già in semifinale contro il Benfica non eravamo favoriti. E con ovviamente con quella partita lì prendemmo ancora più fiducia che si potesse arrivare fino in fondo, però poi c'è toccato il Barcellona e all'andata si giocò quasi alla pari. Al ritorno è normale che viene a mancare il giocatore più importante e abbiamo pagato. Guarda caso, poi io dico sempre, quando fai queste competizioni il blasone conta, e conta moltissimo. Battistuta diffidato ed era ammonito,
certo.
è capito, perciò poi alla fine ci hanno levato il 50% del nostro partito.
Mentre nella gara di ritorno, se non ricordo male, il Barcellona poteva schierare due giocatori che non c'erano all'andata, uno era della Peña, se non ricordo male, Guardiola, che insomma era un bel centrocampo Guardiola della Peña, insomma.
Ma c'era, aspetta, fece giocare anche Luis Enrique,
e c'era Luis Enrique, certo, bravo,
certo. Figo, non fece giocare Stoichkov, ma fece giocare Luis Enrique con della Peña, Guardiola, c'era anche Guardiola,
insomma, non male. Figo e Ronaldo,
poi c'era lo zio di Nadal
in difesa,
esatto, e sì. Couto, e Fernando Couto, sì, che ci fece gol
in porta. Avevamo Vitor Baia, che non era proprio un fenomeno, anche piccino, insomma, diciamo che forse il portiere
era molto bravo coi piedi,
sì, era arrivato un po' presto, però per essere bravo coi piedi,
sì, no, ma il Barcellona si era portato avanti,
sì, no? Molto avanti,
sì, come hanno sempre fatto del resto, non è che senti Ciccio, tu giocasti
chi era l'allenatore del Barcellona, non mi ricordo,
era Robson,
grandissimo Robson,
sì.
Allora ti leggo la formazione, le due formazioni di quella partita lì, della prima, quella di Barcellona, ed era, dove sono? Eccole qua, ed era il Barcellona era 4-2-3-1, ed era Vitor Baia, Ferrer, Couto, che era un bel nocciolo, Nadal e Roger, poi Amor, che sarebbe venuto alla Fiorentina contro Pattoni, e Popescu, che giocava al posto di Guardiola,
Giga Popescu.
Poi c'erano Figo, Giovanni, che poi si è un po' perso, sì, era un brasiliano, Stoichkov e Ronaldo. Ronaldo quella partita la giocò male. sì. Non, cioè, dietro lo chiusero benissimo. La Fiorentina aveva Toldo, Serena, Falcone, Padalino, Amoruso e Pusceddu, e poi c'erano a centrocampo Rui Costa, Kois e Oliveira, e davanti Robbiati e Batistuta. E, insomma, c'era la differenza, solo che con Batistuta magari questa differenza era molto ridotta. Beh, certo, molto ridotta.
Non a caso la Fiorentina Barcellona pareggia 1-1, quindi
infatti no, meritatamente, bisogna dire. Poi invece il ritorno Ciccio fu un po' fu difficilissimo sotto certi aspetti.
Sì, sì, no, fu difficile, lo dicevo prima, perché se tu vedi il 50% del potenziale offensivo diventa complicato. Già parti ovviamente contro il pronostico, no, perché è un dato di fatto che Barcellona era superiore a noi. Poi ci dai il giocatore più importante. Era come scalare una montagna, poi vai sotto, mi sembra su un calcio d'angolo che fece gol,
sì.
E poi una punizione tirata, praticamente una ciabattata di Guardiola,
di Guardiola.
In mezzo alla barriera, ovviamente 2-0 e chiusa,
sì,
la partita.
Anche perché Davide a quei tempi il gol in trasferta vale la doppia, quindi 2-0 di fatto, sì, chiuse i giochi, perché sull'1-0 ancora la Fiorentina poteva sperare di fare 1-1 e andare a supplementari. 2-0 è finita.
Mi sarebbe piaciuta quella partita giocarla con Gabriel.
Anche a noi.
Nonostante
a tutti.
Eravamo sempre sotto il pronostico.
Sì, certo.
Però Gobbati cambiava tutto.
No, ma infatti devo dire, senza essere di parte perché non mi interessa, ma la munizione Batistuta era il messaggio proprio chiarissimo: non rompeteci le scatole, passa il bacino, perché non era, no, quasi non era fallo, quasi non era,
sì,
fallo
a campo,
cioè, ma poi dopo mi pare 10 minuti 8 minuti, una roba del genere, quello fu proprio il messaggio. E sotto questo profilo devo dire la Fiorentina ha sempre pagato qualcosa in tutta la sua storia a livello arbitrale per la mancanza di,
certo,
di storia,
no.
Cioè, se trovava il Bayern, il Barcellona, la squadra,
il Bayern l'ha trovato, è
appunto, no,
il Bayern,
te l'ho detto apposta, ha sempre patito. Anche al ritorno è vero, cioè il ritorno fu una partita assurda, ma l'arbitro, mi ricordo, era svedese, Frisk, noi gli demmo 4,5, li combinò di tutti i colori. Cioè era proprio inadeguato per quella partita, era proprio uno che sembrava che arrivasse da Marte. E tant'è vero, poi la cosa incredibile fu che lì venne squalificato il campo.
Sì, perché poi ci fu Salerno per questo.
Che fu proprio la tribuna, non la curva,
sì, a tirargli di tutto,
bottigliette, accendini, monetini, proprio erano, la gente era impazzita. E purtroppo è andata così, Ciccio.
Sì, no, poi ovviamente arrivare in semifinale era inesperato, no?
Certo.
Però poi quando arrivi lì, ti siedi a tavola e puoi mangiare, puoi arrivare al dolce e al caffè. E dall'altra parte mi sembra che c'era il Paris Saint-Germain.
Sì. Andare in finale, no? Barcellona e Paris Saint-Germain, vinse il Barcellona 1-0 con rigore di Ronaldo, se non sbaglio.
Sì. Vinto il Barcellona poi la finale, però ovviamente
era il Liverpool l'altra semifinalista?
Non me lo ricordo.
Liverpool.
Questo per dire la coppa, che cos'era? C'è una cosa della Fiorentina che forse vale la pena sottolineare, che in trasferta la Fiorentina ha fatto le gare molto valide, perché a Praga pareggiò 1-1, segnò Robbiati e ci consentì di andare avanti, poi vinse a Lisbona contro il Benfica e ha pareggiato a Barcellona, cioè non la mise sotto nessuno quella Fiorentina, neanche
a Lisbona, grandissima partita, me la ricordo,
incredibile.
Me la ricordo
2-0 e io rientravo in difficoltà dopo tre mesi, perché ero stato messo in punizione dopo la partita di Coppa Italia, per cui espulso dopo 20 minuti. E sono stato a guardare per tre mesi. E
ma ci picchia,
scelte della società.
Ah, della società. No, io mi ricordavo invece che avevi anche qualche problema fisico, no? ricordo no, male.
Dei problemi fisici li ho avuti in precedenza, poi sinceramente fino all'ora della partita non sapevo di giocare, perché venne a parlare il mister, non mi disse, andammo di tiro il lunedì al Goya, in Versilia, stammo lì due giorni e poi andammo a Lisbona. Mm-hmm. E il mister il mercoledì mi disse non so se devo far giocare o meno, no?
Mm-hmm. La vigilia.
Alla vigilia mi diceva io mi farei giocare.
Grande,
però non sono io l'allenatore. E un'ora prima della partita, quando comunicò la formazione, mi diede la possibilità di, dopo tre mesi, di essere titolare. E lì
ti prendessi la rivincita.
Sì, no, vabbè, poi sai, il giocatore lo fa per se stesso,
certo,
ovviamente. E si allena e cerca di dare il massimo.
Che gruppo era quello, Ciccio? Perché insomma perché c'erano tanti attaccanti, peraltro, c'era Olivera, lo stesso Robbiati, insomma, Batistuta, chiaramente c'era anche concorrenza.
No, c'era tanta concorrenza, ma tra di noi stavamo molto molto bene. Poi sai, mica colpa di Olivero, Robbiati o di Baiano se uno non gioca, la colpa dell'allenatore, perché è lui che fa le scelte.
Sempre, sempre.
È lui che fa le scelte, cioè io non è che, oppure Olivero non è che ce l'aveva con me quando giocavo, cioè è l'allenatore che fa le scelte, giusto o sbagliate che siano. Poi per chi sta fuori sono sempre sbagliate le scelte.
Forza,
perché ognuno vuole giocare, ma succede sempre, succederà ovviamente.
Diciamo una cosa, che ai tempi vostri, quando uno era scontento, perlomeno lo diceva il giocatore, non lo faceva dire al procuratore che magari sui giornali sparava a zero. Era un calcio un po' più immediato, eh?
Ma guarda, anche con Alberto, con Ciccio, con Amai, che erano quelli che stavamo insieme tutti i giorni, no?
Certo,
c'era
certo.
Mica bisogno di chiamare la società e di avere il tutor per fare un'intervista.
Cioè,
a me mi sembra di sognare. Cioè, la gente vuole sentire parlare i giocatori.
Certo.
E invece i giocatori non parlano mai, e quando parlano hanno i tutor.
Sì, sì. Cioè, certe domande le puoi fare, no? Quest'altra è sconveniente. Sì. Ci no, c'è tutta un'altra.
Ora le domande te le fa direttamente la società. Esatto. Quindi, insomma.
Ma questo è un errore, anche perché se uno è un professionista, va davanti a un giornalista, quello che se sbaglia paga. Oh, però deve avere la possibilità di parlare. Invece adesso può parlare con un giocatore, devi chiamare l'addetto stampa parla con il direttore parla con il presidente, praticamente passa un mese,
certo.
Ma la gente vuole sentire parlare il giocatore.
No, ma è proprio un altro mondo, Francesco, dai, un altro mondo.
No, no. Sì, ma infatti non dico che per me è anche troppo, perché io da tifoso, ripeto, voglio sentire il giocatore.
È chiaro, è chiaro.
Poi se sbagliano, pagano, no? Perché determinate cose si dicono negli spogliatoi o in sede, però uno deve avere la libertà di rispondere a qualsiasi domanda che fa il giornalista, che sia comoda o scomoda. Adesso sono solo
comode. È vero, bravo.
Grazie.
Francesco, Ciccio, salutone, grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao Ciccio.
Grazie, ciao. Ciao.
Grazie Ciccio Baiani, è stato sicuramente il compagno migliore per Gabriel Batistuta d'attacco. Cioè, con Baiano accanto, Batistuta...
Anche perché lui fece un lavoro su se stesso, tecnicamente parlando, sì, non differente, perché lui era
un centravanti.
Lui faceva gol. No, ha continuato a fare anche la Fiorentina.
Sì,
ma lui era il centravanti di quel Foggia
miracoloso. Aveva Rambaudi e il signore
Alessio Lefacce. Cioè, lui faceva gol.
Poi tecnicamente era fortissimo.
No, vabbè, Ciccio mi ha fatto godere un sacco, perché lui veramente capiva. Lui era quello che ora definiremmo il regista d'attacco. Cioè lui capiva come Rui Costa, e solo che era più avanti, cioè più avanti, 20 metri più su di Rui Costa, capiva come si sarebbe mosso Batistuta prima che si muovesse. Quindi è chiaro, c'era un'intesa fra loro incredibile, ed è vero, cioè Ciccio era quello che insieme a Rui ha fatto diventare grande Bati.
Sì, noi siamo riusciti poi, con 30 gol di Batistuta e Bayern ad andare in Serie B, anche questa è un'impresa cresciuta nell'annale del calcio.
E che squadra era quella lì?
Un'altra cosa su Figo, se vogliamo dire, grande calciatore, ma diciamo nel gestire i suoi trasferimenti, non, ricordiamo che l'avevano comprato il Parma e la Juve dallo Sporting Lisbona e alla fine andò in Barcellona e poi dal Barcellona va a Real Madrid
con la testa di maiale in campo,
con la testa di maiale tirata in campo. Ma tra l'altro io ho visto un documentario, mi ricordo, su Amazon, su Netflix, dove lui praticamente si trova a Real Madrid su malgrado, cioè ce lo portano al procuratore, non se ne accorge neanche sostanzialmente. Vabbè, grandissimo calciatore però, questo
Davide, è stato un grande momento anche quello. Al di là
sì,
che
un grande momento, io ero a Barcellona e quindi me la sono vissuta anch'io dagli spalti, ed è stato un momento importante perché dopo la caduta, la Serie B, la rinascita della Fiorentina, aver vinto il primo trofeo, la Coppa Italia, dopo essere ripartiti dalla B, aver vinto la Supercoppa Italiana, in quel momento noi ci siamo sentiti veramente consacrati a livello internazionale, perché la Fiorentina quella gara la doveva vincere, Robbiati, come sappiamo tutti, è stato fermato mentre stava andando di corsa verso il gol della vittoria. L'arbitraggio ha fatto capire chiaramente con quella ammonizione a Batistuta che il nostro peso politico, ahimè, non c'era. Ma da un altro punto di vista, quando fai paura agli arbitri e ti devono fermare con i cartellini o con il fischietto, significa che sul campo c'è una squadra che ti sa far rispettare. Ed essere entrati nelle prime quattro con il Barcellona, con il Paris Saint-Germain dell'epoca e con il Liverpool, in quel momento ci portava veramente ad avere la consapevolezza di avere un bel gruppo a livello europeo, e non è una cosa che sia accaduta nella nostra storia molto di frequente.
Volevo dire un'ultima cosa sull'allenatore di quella squadra.
Un grandissimo, Robson.
No, sull'allenatore della Fiorentina.
Ah, Ranieri.
Che è un grandissimo secondo
un
me.
Un grandissimo, assolutamente.
Cioè la cosa, a volte noi ci chiediamo, ma Fiorentini come, ma perché sono così critici nei confronti, se ne so, di Biraghi ora, di Italiano? Vabbè. Io ricordo che Ranieri portò la Fiorentina dalla Serie B alla Serie A con 3-4 giornate in anticipo, prendendo il primo posto alla prima giornata e chiudendolo all'ultima. Ma ovviamente c'aveva una super squadra, ok? Bene.
Poi, anche se in quella Serie B c'era il Brescia, non Sabau e Agi,
cioè Batistuta era a mezzo servizio, perché era più in Argentina che in Effenberg, che faceva il fenomeno, e lui gli levò la fascia da capitano. Vabbè. Poi ha vinto la Coppa Italia, come sappiamo, alle 4 di mattina il Franchi era pieno a aspettare quella squadra, ha vinto la Supercoppa e ha portato la Fiorentina in semifinale di Coppa delle Coppe, uscendo come abbiamo raccontato finora. Quell'allenatore, quando è andato via, in curva Fiesole c'era lo striscione: Ranieri, facci l'ultima magia, sparisci. Ecco. E poi era Ranieri, sì, la sorbetteria, una roba del genere. Ecco, io ci sono delle cose di questa città dove io vivo dall'80, che è difficile capirlo, anche perché quando lui è tornato l'anno scorso col Cagliari, tutto il Franchi in piedi a applaudire, ma prima della partita, non dopo che ne aveva presi tre, prima della partita a applaudire Claudio Ranieri. Cioè ci sono delle cose che sono così. Io non so se Davide c'ha una spiegazione, io non riesco mai a trovarla.
No, ti posso soltanto dire, Ranieri fa parte della Hall of Fame viola, siamo stati ben lieti di inserirlo dentro, e al momento in cui è stata proclamata il suo ingresso nella Hall of Fame ci sono stati soltanto applausi da tutti. Probabilmente serve anche del tempo, delle volte, specialmente a chi è più entusiasta in quel momento, magari usa meno il cervello e più la pancia nelle reazioni, per riuscire a dare un giusto peso, un giusto valore critico anche alle persone che hanno fatto parte della storia della Fiorentina. Hai citato Ranieri, ma nella nostra storia ogni anno c'è sempre un calciatore come minimo che è, diciamo, il capo respiratorio, tra virgolette, considerato da tutti, e succede da 60.
Ma la differenza è che questo aveva vinto.
Io non credo che fra 10 anni Biraghi, visto le parole del suo procuratore, verrà applaudito a Firenze, giustamente, dico io. Grazie e Davide.
Ciao Davide.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Grazie a David Bini, Alberto Polverosi, a voi che ci avete seguito. Torniamo la prossima settimana, non c'è tempo neanche per spoilerare di cosa parleremo. Meglio. Quindi meglio così. Restate su questa radio meravigliosa. Forza Viola.
Radio Firenze Viola.